Io rispondo che all'educazione, all'arroganza, al pressapochismo e alla superficialità bisogna proporre l'educazione al metodo, alla precisione, all'umiltà, all'entusiasmo prudente, in modo particolare con l'esempio. Per condurre i neolaureati all'abilitazione per l'insegnamento, tra seminari e incontri estemporanei, si è fatto nell'ultimo mezzo secolo un minestrone improvvisato con costi esorbitanti, complicato anche dai lunghissimi vuoti legislativi e finalizzato solo a riempire le ore di qualcosa, senza darsi cura se qualcosa fosse effettivamente utile per preparare un docente ad insegnare. Oggi si è arrivati a reclutare il personale docente, direttivo e tecnico addirittura con i test di scrematura, un po' come per gli esami della patente, dove chi ha buona capacità mnemonica impara le risposte da pappagallo senza capirci niente e supera la prova. Furono del 2011 i test riservati agli aspiranti che volevano diventare dirigenti scolastici. Alcuni migliaia, messi sul mercato con un mese di anticipo, dai quali ne fu estratto un centinaio per la prova. Ci vorrebbe un intero studio per analizzare quelle domande a risposta multipla, aberranti e improponibili, sugli argomenti più disparati, dalla didattica alla psicologia, dalla filosofia alla sociologia, all'igiene, alla legislatura scolastica, al diritto, alla lingua. Risposte con doppi sensi a trabocchetto, autori pressoché sconosciuti. Sulla lingua straniera, regole di grammatica e di sintassi specifiche che solo uno specialista in quella lingua può conoscere. Ma che cosa si è voluto da un dirigente scolastico? Che sia un poliglotta, un laureato in diritto, un ragioniere, un docente di materie sociali. Il tutto diventa niente, il niente diventa tutto e purtroppo si dimentica l'essenziale. Oggi questa è la regola a tutti i livelli, ma ogni cosa a suo tempo. Ora mi chiedo quale sia l'alternativa ai decreti delegati, alle sperimentazioni selvagge, ai programmi approssimativi, ai risultati mistificati, al disturbo codificato, al formalismo di maniera, alla dispersione nel numero dei docenti e delle materie, all'arroganza ignorante. E la mia risposta è questa. Primo, educazione al metodo e alla precisione. L'imperizia di due intere generazioni di artigiani e di liberi professionisti è il risultato di una scuola che non istruisce più, che non educa alla precisione e al metodo, che dà la sensazione anche agli alunni più seri che ci si possa permettere di prendere tutto sotto gamba, che tutto sia un gioco, un trastullo, un passatempo. Non peraltro in questa storia di demenza si annovera anche chi ha sostenuto la tesi che lo studio debba essere un gioco piacevole, un divertimento, un gradevole intrattenimento. Non debba costringere, non debba annoiare. Non debba in ogni caso imporre le ore piccole, non debba toccare i weekend, che le vacanze siano fatte solo per le vacanze, che i sacrifici debbano essere ben ponderati e mai possano sforare. E in questa prospettiva l'interclasse definisce ipocritamente i carichi di lavoro. Ne ho già scritto, ne ho già parlato. Lo studio è invece anche fatica, sforzo, sacrificio, rinunzia. e i tempi possono cambiare anche sostanzialmente da un alunno ad un altro, come qualsiasi altro lavoro, proprio perché lo studio, se è intrinsecamente in sintonia con lo spirito e le ispirazioni dell'essere umano, è anche innaturale per un corpo giovane, costretto ore e ore all'immobilità sui libri. Solo la scienza applicata potrà forse mutare in un futuro prossimo remoto questi rapporti, quando troverà il modo di far apprendere le nozioni in tempi brevi, se non brevissimi, o automatici. L'applicazione comunque di quello che si è appreso dovrà sempre fare i conti con l'impegno, la riflessione, l'ingegno, lo sforzo, la fatica che difficilmente potranno essere elusi. Intendo dire che se si potrà forse un giorno apprendere in automatico prima la formula del teorema di Pitagora, poi la dimostrazione, in ogni caso la memoria non sarà sufficiente alla rispettiva applicazione per la soluzione di un problema. Oggi invece la classe docente, guidata dal formalismo di Essino, insegna il vuoto formalismo, è puntuale solo negli adempimenti di routine, mentre la sostanza diventa sempre più evanescente. I programmi, ripeto, sono definiti linee generali e molti docenti su queste linee generali fanno quello che vogliono. Le motivazioni più puerili giustificano vuoti culturali abissali. La puntualità degli orari, specie all'università e nei conservatori, diventa un optional. Manca soprattutto il rigore di un metodo aggiornato, efficace e soprattutto indirizzato a sanare i reali problemi che possono presentarsi nell'insegnamento, nelle verifiche, nell'apprendimento, nei recuperi. Che cosa possono apprendere i liberi professionisti, i commercianti, gli artigiani di domani, ma anche gli operai, i commessi, gli impiegati dal pressapochismo istituzionalizzato di una scuola ossigenata solo da una burocrazia fatta di moduli e di firme? Apprenderanno appunto a compilare moduli e a opporre firme, ma non a curare, ad informare, a insegnare, a costruire, ad amministrare. E se ci riusciranno comunque, non sarà stata la scuola ad esserne stata la maestra. Non è una regola che ho scoperto io per la prima volta. Io l'ho appresa innanzitutto dalla mia esperienza, che mi ha confermato però nelle convinzioni del primo pedagogista latino, Quintiliano, che insisteva sullo studio della retorica non solo per quello che la retorica valeva intrinsecamente in sé, ma per il suo rigore, che avrebbe garantito ai giovani studenti di adottare un metodo formalmente valido per ogni altro studio e ogni altra applicazione. Evidentemente a questo mondo non esiste solamente la retorica. Ogni scienza come tale può insegnare metodo e precisione. Dipende come è presentata e rivisitata. Proprio per questa ragione non è necessario fare tutto di tutto, è indispensabile invece il poco svolto con rigore e serietà. Non mi dilungo più di tanto sull'argomento, perché penso di aver reso ampiamente evidente questa esigenza. Quando, ad esempio, ho manifestato le mie forti perplessità sulla moltiplicazione delle materie a tutti i livelli, quando ho ritenuto indispensabile dei programmi ben definiti, quando ho insistito innanzitutto sulla sostanza, sebbene anche la forma non possa essere elusa, quando ho continuato sulla necessità di recuperi reali e non mascherati, su degli obiettivi realmente realizzabili e realizzati, condizione indispensabile per passare alla classe successiva, quando ho ritenuto inopportuni i disturbi cronicizzati nel regolare sviluppo delle lezioni. Penso dunque che sarebbe un doppione ripetere quelle argomentazioni già sufficientemente documentate. Qui aggiungo solo un'ultima considerazione, semmai non fosse ancora emersa tra una riga e l'altra. Il rigore, la precisione, la serietà non mi aiutano solo a istruire, a comunicare cioè la conoscenza di una particolare materia con le sue leggi, i suoi contenuti, ma anche ad educare, a far acquisire cioè all'alunno un metodo che sarà poi il metodo, con la M maiuscola della sua vita, per affrontare altri studi, altre esperienze, compresa quella della famiglia sempre più labile, sempre più fragile, sempre più povera, ma soprattutto la propria professione. Che sia quella del medico, dello spazzino, quella dell'ingegnere o del falegname, quella dell'insegnante o del bidello, tutte sono importanti, tutte sono indispensabili in un tessuto sociale efficiente ed eticamente responsabile. Venuta meno questa componente essenziale, la società occidentale è entrata in crisi a tutti i livelli, sebbene della crisi ci si accorga solo quando diventa economica. E le tasche rischiano di rimanere vuote. Siamo messi veramente male se l'udito riesce a percepire solo più l'allarme della busta paga, che presuppone tutt'altra serie di campanelli d'allarme che sono stati sistematicamente messi a tacere dai politici, innanzitutto, dagli amministratori pubblici in seconda istanza e poi dagli operai dei dipendenti da una parte, sempre supportati e giustificati dalle forze sindacali, e dagli imprenditori dall'altra, sempre meno perspicaci e sempre più impreparati. La scuola ha avuto parte nell'ultimo mezzo secolo a questa grave responsabilità della crisi che stiamo patendo, oltretutto come peccato d'origine, che ha determinato a tutti i livelli conseguenze, oserei dire, catastrofiche, proprio perché la crisi non è solamente economica, ma è diventata sociale ed esistenziale e coinvolge anche i popoli immigrati, che per lo più non hanno ancora capito che la ricchezza di cui godiamo è il risultato dei sacrifici, del rigore, del metodo dei nostri padri, forse in una società allora non molto democratica. Una società classista, spesso non giusta, ma che ha costruito una civiltà e una ricchezza di cui oggi viviamo in parte di rendita. Ho detto dunque educazione al metodo e alla precisione, poi educazione all'umiltà e agli entusiasmi prudenti. Non ho detto che non si debba essere entusiasti, anzi, l'entusiasmo è importante per costruire, per vivere, per affrontare tutti i problemi che si possono presentare nella nostra esistenza, però attenzione, entusiasmi prudenti. Se Quintiliano ci invita al rigore e al metodo, Socrate insegna sia i maestri che i discepoli ad essere umili. Non è poca cosa. Quando un insegnante a una domanda di un alunno, oltretutto nell'ambito della sua materia, ha il coraggio di dire: "Non lo so, cerco e vi rispondo alla prossima lezione", ha dimostrato di essere veramente un maestro. Siamo infatti ignoranti. Più i nostri studi si affinano e più ci rendiamo conto, forse non tutti, perché non ci si affina a sufficienza, che entro la nostra stessa materia che abbiamo insegnato per anni, ci sono degli abissi di incompetenza. E le certezze si fanno sempre più labili, mentre si fa sempre più stringente la consapevolezza socratica dei nostri limiti. Sappiamo di non sapere. Con questo spirito, però, saremo sempre pronti a metterci in discussione e con umiltà alla ricerca, evitando di fossilizzarci su certezze chimeriche. Questa lezione che si può trasmettere solo con l'esempio prima e con una sincera raccomandazione poi, deve essere quotidiana e sincera. L'alternativa è la menzogna illusoria che potrà permettersi di sostenere: voi potete, su quattro citazioni, produrre un saggio in 100 minuti di orologio. Oppure, voi potete improvvisarvi all'età di 16 anni, giornalisti e buttare giù un articolo in un'oretta. Oppure, Voi potete in un liceo scientifico raggiungere gli obiettivi fissati con uno studio di 2 ore la settimana per matematica e di 1 ora per latino. È capitato anche questo, no? Il dirigente scolastico che fissa i carichi di lavoro. Quante ore deve studiare questo alunno a casa in una settimana per raggiungere gli obiettivi in matematica? 2. Che ridicola posizione. Quante ore per latino? 1 ora. Abbiamo definito i carichi di lavoro. Che stupidaggine. Ma quando mai in un liceo scientifico basta studiare 1 ora di latino alla settimana per raggiungere gli obiettivi prefissati? O 2 ore di matematica? Oppure, voi potete amministrare democraticamente la scuola con assemblee e assemblee e assemblee. Parlate. Poi, quando invece vi ponete di fronte come persone alternative a certe stupidaggini, ecco che i superiori, quelli che hanno in mano il potere veramente, vi fanno tacere. Oppure, con 2 settimane di pausa didattica, voi potete rimediare un 4 discreto. Sarebbe troppo bello, no? Una volta non si voleva rimandare perché si diceva che in 2 mesi non si poteva rimediare un'insufficienza. Adesso lo si potrebbe fare in 2 settimane. Oppure, voi potete autonomamente gestire senza nessuna guida un'assemblea di classe. Pensate un po', un'assemblea di classe, laddove gli alunni dovrebbero imparare veramente il vero confronto democratico. Ma lì è necessaria la presenza di un insegnante che guidi il confronto. Oppure, voi a 12 anni dovete dare dei suggerimenti utili al consiglio comunale. Oppure, ecco il diploma, sei licenziato, tutti 6, anche se sono tutti 4. L'autovalutazione è possibile, coraggio, autovalutatevi da soli. Anche qui gli esempi che si potrebbero portare sono tantissimi. Io mi sono limitato ad alcuni, quelli che ricordano gli argomenti già trattati. Si capisce come su questa strada la scuola insegna proprio un atteggiamento opposto a quello che dovrebbe essere adottato per predisporre gli spiriti alla ricerca, all'informazione corretta, prima di formulare un giudizio, a esercitare una perenne autocritica per migliorare la propria preparazione intellettuale e umana. A scuola le abilità si devono acquisire, non sono già acquisite. I contenuti sono irrinunciabili. Non è solo nozionismo. Possedere un metodo poi è il risultato di anni e anni di studio. Il metodo non si improvvisa. Chi insegna il contrario non è un maestro, è un ciarlatano alla ricerca di facili consensi e di discepoli da irretire. Non si pensi però che il principio irrinunciabile di un'educazione all'umiltà possa inficiare in qualche modo la fiducia nei propri alunni. Gli incarichi e le responsabilità che gli si possono affidare, soprattutto le conferme, le gratificazioni, le lodi prudenti. È mortificante non ricevere mai un plauso, un elogio. Anche in famiglia i genitori non possono essere indifferenti e non incoraggiare mai un figlio che svolge correttamente ogni giorno il suo dovere. Paolo nei Colossesi 3:21 dice: «Voi, padre, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino». Mai esagerare però affinché l'alunno non si sieda. E soprattutto gli incarichi devono essere all'altezza del giovane o del giovanissimo. Non facciamoli diventare deputati o senatori prima del tempo. Non star o modelle. Non manager o sindacalisti. Più di ogni altra cosa non maestri. Perché non lo sono ancora. Non lo possono essere, quando spesso non lo siamo ancora, neppure noi. E ancora, qual è l'alternativa? Si educa con l'esempio, o meglio, senza l'esempio non si può educare. Su questa linea potrei continuare con Socrate, ma preferisco passare a Cristo, il più grande rivoluzionario di ogni tempo. Consideriamolo anche solo sotto una prospettiva strettamente umana, perché non a tutti è dato di credere. Che ha cambiato le categorie e l'etica universale con la sua buona novella, ma soprattutto con la sua croce, come coloro che lo avrebbero seguito, non certo solo con un nome derivato cristiano che ha coperto e giustificato tante storture diventando ideologia, e che non si sono serviti di armi, non hanno mai fatto violenza a nessuno, né mai l'hanno fomentata. Le ecatombe e gli eccidi di coloro che la storia ha definito umani sono stati a loro estranei, anzi, sono stati essi stessi spesso vittime della bestialità umana. E l'esempio diventa chiave di un messaggio, in questo caso di pace. E un insegnante dovrebbe essere sempre un messaggero di pace. È evidente che l'esempio da solo non basta, ci vogliono dei contenuti, ma dati per scontati i contenuti, il metodo, gli approcci, i tempi, le scadenze, gli obblighi, la preparazione dovuta, l'esempio diventa il calice da riempire e da offrire ai propri alunni. Intendo dire che non si può pretendere dai discenti l'umiltà se i docenti non sono umili, la coerenza se si è incoerenti, la sincerità se si è menzogneri, la preparazione se si è impreparati, il metodo e la precisione se si è superficiali e pasticcioni, la lealtà se si è sleali, la puntualità se si è perennemente imprecisi e ritardatari. Soprattutto non si può essere presi sul serio se le promesse non sono mantenute puntualmente senza che ci siano delle ragioni verificabili e serie che possano fare da eccezioni. E attenzione a non giustificarsi sempre con la storia dei segreti di ufficio, della privacy e con i non è di vostra competenza, non vi riguarda. Pensate a fare il vostro dovere per nascondere le vergogne di Pulcinella. Nessuno ha il senso della giustizia più radicato e profondo dei giovani, proprio perché non ancora contaminato dai compromessi. Attenzione, che non sia proprio la scuola e gli insegnanti a comprometterlo per la prima volta. Sarebbe la sconfitta della scuola e di tutti i PEC, i POF, i PEI, tanto accuratamente preparati per camuffare il brutto anatrocolo. In ultima battuta, io vorrei ancora affrontare alcuni argomenti come appendice. E uno di questi argomenti è il reclutamento dei docenti e dei presidi, che fino ad oggi sono stati attuati con abilitazioni, concorsi e corsi abbastanza ambigui. In 40 anni di storia della scuola italiana non ho mai visto nulla di più disorganizzato, nulla di più rattoppato, nulla di più imprevedibile, segnato da sperperi inutili, da vuoti decennali, da interventi approssimativi ma costosi, senza una benché minima programmazione a breve e a lungo termine, quella che invece si pretende pedantemente dagli insegnanti, anche là dove non è assolutamente necessaria, e inghiotte lavoro e ricchezze che potrebbero invece essere indirizzate altrove. Che le disposizioni ministeriali finalizzate al reclutamento di docenti, varate con il beneplacito dei sindacati, che si scoprono ogni volta di avere solo obiettivi a brevissimo termine, mai un piano organico e serio. Eppure una legislazione specifica adeguata è semplice come l'uovo di Colombo. E continuo a chiedermi da decenni come sia possibile che chi ne è irresponsabile non ci abbia provveduto in tempo e sia andato sempre alla ricerca di soluzioni provvisorie e complicatissime che non hanno potuto garantire nulla, né hanno mai permesso ai laureandi e neolaureati di progettare seriamente il proprio futuro. Io continuo a ripetere la mia esperienza. Uscii nel 75 dalla dall'università, dovetti attendere fino all'83 per avere poi un corso abilitante, 8 anni, e in quegli 8 anni si continuava a ripetere: il concorso arriverà il prossimo anno, e poi il prossimo anno, e poi il prossimo anno, e passarono 8 anni. Ma questa situazione continua ancora oggi, non è necessario risalire all'83, così è avvenuto negli anni 90, così è avvenuto nel 2000. Eppure pochissimi e semplici interventi che sono necessari potrebbero risolvere definitivamente e con chiarezza questa situazione. Considerando ad esempio, mi permetto di fare solo alcune osservazioni, e brevissime, come potrebbe essere dunque realizzato il reclutamento degli insegnanti. Considerando che gli abilitandi hanno alle loro spalle 17-18 anni di scuola, con tanto di doppia tesi, triennale e magistrale, non hanno certamente bisogno di corsi costosi, inutili, come li ho potuti verificare di persona, con l'obbligo di frequenza oltretutto. A quell'età ci si deve anche ingegnare a trovare un lavoro per potersi mantenere e non essere costretti dentro le nuove frequenze, ma di testi specifici su cui prepararsi. Non certo una marea infinita. Bene, devo preparare un concorso. Le autorità ci dicano quali sono i testi offerti che ci abbiano in qualche modo, che indicano in qualche modo i contenuti, la metodologia, gli argomenti che si devono conoscere. I testi poi devono essere compilati da insegnanti di ruolo che operano nella specifica classe di concorso coordinati da docenti universitari, mai solo da questi ultimi. È troppo facile per il docente universitario legiferare ex cattedra su un'esperienza che lui di prima persona magari non ha mai provato. E poi, terza condizione o terzo suggerimento, ogni anno o al massimo ogni due, per ogni classe di concorso si devono tenere degli esami di abilitazione o concorsi, chiamatele come vi pare, anche se non ci sono posti disponibili. Ma perché? Ma perché un laureato poi deve sistemarsi e quindi si dia la possibilità a questo laureato di aver superato il concorso. I concorsi devono essere seri, evidentemente, ma una volta superato il concorso basta, anche se non ci sono i posti, questa tappa l'ho raggiunta e a questo punto si formuleranno delle graduatorie, ma non è pensabile che l'interessato, semplicemente perché non ci sono i posti, debba di nuovo affrontare ulteriori concorsi, anche se in questi concorsi ha raggiunto la sufficienza. Quindi, anche se non ci sono posti disponibili, ogni concorso superato con un merito effettivo, non solo di presenza, perché in molti corsi abilitanti bastava che il docente fosse presente e poi in automatico c'era la promozione e si passava. Una presenza che oltretutto non dovrebbe risultare necessaria, anzi non ci dovrebbe essere proprio del tutto. Si registra l'abilitazione in quella classe di concorso per ogni singolo insegnante, con un punteggio che si va ad aggiungere a tutti gli altri, per poi stilare le graduatorie d'istituto o provinciali o regionali, se si ritiene opportuno anche nazionali. Quindi io prima ho affrontato e ho superato tutti quegli esami e quelle tesi che mi hanno portato alla laurea. Poi, un po' per volta, affronto quei concorsi che mi danno l'abilitazione, un'abilitazione oppure più abilitazioni. E ancora, il numero degli esaminandi può essere sottoposto a una prima scrematura attraverso dei test specifici, anche se io non amo molto i test. Però devono essere dei test al limite che devono essere rivisti ogni anno in toto, non si possono riprodurre gli stessi test come si fa nella scuola guida. E questi test devono essere chiari, privi di trabocchetti o di doppi sensi, non resi pubblici prima. Perché resi pubblici prima, c'è chi ha una buona memoria, se li legge e poi ripete a pappagallo quello che la sua memoria gli ricorda nel giro di una settimana o due. Circoscritti rigorosamente alla materia d'esame specifica contenuta nei testi suddetti. Poi ogni abilitando al suo primo incarico deve infine essere seguito per un anno intero da un insegnante con almeno 10 anni di ruolo, in classe, negli eventuali consigli, negli scrutini, nelle assemblee. Anche l'anno di apprendistato deve fare punteggio, evidentemente. Lo stesso metodo deve essere adottato per i futuri capi d'istituto. In questo caso però fanno punteggio anche gli anni trascorsi come collaboratori dei presidi, preferiscono definirli dirigenti scolastici, o collaboratori di segreteria. E ancora, il denaro speso per tenere i corsi di abilitazione deve essere utilizzato per esami cadenzati e programmati, tali che un laureato o un laureando che abbia intenzione di intraprendere l'insegnamento sappia anche come programmare la sua vita e i suoi studi senza continue sorprese imprevedibili quanto impossibili e sgradevoli. Guardate che è veramente difficile dover vivere quotidianamente sul forse il prossimo anno ci sarà un concorso, forse il prossimo anno ci sarà un corso di abilitazione, e poi quello non c'è, e poi si presentano di necessità nuovi requisiti, e poi, ma intanto gli anni passano e uno esce a 24 anni dall'università, si diventa a 26, 27, 30, 35. Io, come ho spiegato, frequentai il corso di abilitazione a 32 anni, dopo 7-8 anni che ero uscito dall'università. Non è logico, perché nelle altre categorie, dai farmacisti ai medici, agli ingegneri, ai geometri, ebbene, gli esami di Stato non vengono fuori dopo 6-7-8 anni. Tutto qui? È così difficile? In alternativa, quali sarebbero le libertà sindacali conseguite dai decreti delegati e celebrate così ampollosamente nelle loro molteplici definizioni? Ma voglio ancora affrontare un altro argomento che è quanto mai attuale: la scuola privata. Ed è evidente che a me interessa in modo particolare la scuola privata cattolica. Non ho un'esperienza sufficientemente ampia per affrontare questo argomento, ma posso senza ombra di dubbio affermare che spesso la scuola privata è diventata una fabbrica di diplomi fasulli. Insegnai nel 93 in una quinta superiore di un istituto commerciale, dove leggevo gli elaborati dei miei alunni di terza media, presi ad esempio per una classe, la quinta superiore appunto, che non sapeva neppure da dove cominciare per svolgere un tema. Voi capite che scuole private di questo genere, che siano cattoliche o non cattoliche, non hanno senso di esistere, evidentemente. Cioè, avevo i temi dei miei alunni di terza media, io li prendevo questi temi e li leggevo dei ragazzi di 19 anni che frequentavano la quinta superiore. Ebbi anche l'esperienza però di una scuola cristiana cattolica in Biella, e nel primo caso non ho detto né nome né cognome di quella scuola privata, però qui, visto che l'esperienza fu positiva, io voglio esprimere la mia gratitudine, no, a questa scuola, e quindi la nomino con nome e cognome. Una scuola cristiana cattolica in Biella, precisamente l'Istituto Losanna, dove mio figlio frequentò il primo anno di scuola elementare, ancora con maestra unica, dove si respirava veramente un'aria di paradiso. L'azione formativa fu ottima, se non eccellente, mai più trovata nelle classi successive della scuola elementare pubblica. E perché non sei rimasto nella scuola privata, mi si potrebbe a buona ragione contestare? Ma perché la scuola privata era lontana 12 chilometri, e diventava un problema raggiungerla 2 volte al giorno, anche se eravamo provvisti di auto. Non c'era stata alternativa il primo anno perché la scuola pubblica non accettava allora alunni con solo 5 anni di età. Ma poi fu gioco forza, esclusivamente per ragioni logistiche, ripiegare dalla seconda elementare su quella statale. Comunque, la scuola privata, di qualsiasi matrice possa essere, rimane, attenzione che su questo argomento c'è molta confusione, un sacrosanto diritto che deve essere difeso, perché altrimenti la scuola si riduce a un monopolio, quello pubblico, senza alternative e senza stimoli, proprio perché senza confronti. Non si vuole la scuola privata, molto spesso, e parliamo di scuole private serie, quindi scuole private di matrice ebraica, di matrice cristiana. Non so se in Italia ci siano delle scuole private di matrice islamica, però sono indubbiamente per lo più scuole serie, perché la scuola pubblica non vuole il confronto, ha paura del confronto, ha paura cioè che le scuole private possano riuscire meglio con dei fondi molto inferiori di quelli stanziati per la scuola pubblica. L'alternativa però deve essere reale, non solo apparente. E per garantire l'alternativa è sufficiente che lo Stato indirizzi sull'istituto prescelto dall'alunno, di anno in anno, il capitale presunto a livello nazionale di spesa. È evidente che anche la scuola privata dovrà essere sottoposta agli stessi interventi ispettivi, reali e non solo formali, cui dovrebbe essere sottoposta quella pubblica per evitare abusi e irregolarità di ogni genere. Gli ispettori poi dovrebbero ruotare regolarmente di anno in anno per evitare quella familiarità che perdona e giustifica tutto. Le scuole tenute da religiosi, di qualsiasi confessione possano essere, dovrebbero avere un ruolo insostituibile nel tessuto sociale di una nazione che diventa di giorno in giorno indifferente o supercritica di fronte ai valori religiosi o peggio laicista. La religione è stata sempre l'anima di un popolo. Senza quest'anima la gente perde una marcia, perde la speranza che diventa tutta immanente e priva di orizzonti. La proposta in ogni caso deve essere fatta, poi ognuno sceglierà quello che riterrà opportuno. È giusto che ci sia questa possibilità. Chi non ne vuole sapere di religione, ebbene, ha solo da camminare per la sua strada, ma non proibisca agli altri la marcia in più di cui ho detto. La scuola, perciò, deve diventare confessionale? La domanda si impone, abbastanza naturale, e la risposta è assolutamente no. Deve piuttosto offrire ai suoi alunni una cultura non a senso unico, una storia, un'arte, una letteratura, una religione, e con religione intendo conoscenza dei testi sacri e delle molteplici confessioni, di cui non siano omesse le valenze espresse da chi crede, o passate sotto silenzio, o deformate volutamente. Nel 77 Don Giussani, nel Rischio educativo, ci aveva visto bene. Scriveva infatti così: «Fino dalla prima ora di scuola ho sempre detto, non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io, ma per insegnarvi un metodo vero per giudicare le cose che io vi dirò. E le cose che io vi dirò sono un'esperienza che è l'esito di un lungo passato, 2000 anni. Il rispetto di questo metodo ha caratterizzato fin dall'inizio il nostro impegno educativo, indicandone con chiarezza lo scopo: mostrare la pertinenza della fede alle esigenze di vita. L'educazione non ha solo il compito di comunicare delle abilità. Oggi hanno cambiato nome e sono diventate competenze, ma anche e soprattutto dei valori positivi in vista dell'intera parabola esistenziale e non solo di quella lavorativa. L'alternativa è il pessimismo e la tiepidezza che ricadono oltretutto a lungo andare anche sul lavoro, ingenerando superficialità e formalismo, da cui indifferenza e incompetenza quando va bene, disonestà, arrivismo, corruzione nel peggiore dei casi. Questo dovrebbe essere il ruolo delle nostre scuole cristiane, che spesso si sono confuse con quelle statali nei programmi e nella gestione e sono diventate solo il ricettacolo di un'elite di maniera, un'elite di ricchi, ma anche un'elite di poveri, per potersi salvare forse la coscienza. Le scuole cristiane dovrebbero essere un'occasione anche di vita cristiana, fatta di solidarietà, di amore, di impegno, di studio puntuale, con relativo doposcuola recupero, pressoché assente in quelle pubbliche. E dovrebbe essere anche un'alternativa alla scuola di Stato, schiacciata da un carico di adempimenti burocratici di ogni genere che soffocano la stessa azione educativa. Guai se le scuole cristiane dovessero cadere o se fossero già cadute nella stessa trappola. Ne verrebbe meno non solo l'azione educativa, ma anche la formazione cristiana, per le quali non c'è più tempo, nella prospettiva della scuola dei DS, appunto. La scuola dei magazzini generali, tutta proiettata a trovare nuovi clienti, in perfetta sintonia solo con le leggi del mercato consumista. I valori cristiani hanno anche una valenza sociale, con effetti immanenti immediati, che si determina nel bene, nell'amore, nell'abnegazione a servizio degli altri. Insomma, è l'unica strada in alternativa all'arrivismo odierno. La teoria dell'antropologo René Girard a sostegno di questa tesi interessantissima. Le azioni dell'uomo sono determinate dal suo desiderio di emulare e imitare qualcuno che gli appare felice, perché egli spera di arrivare a possedere la stessa felicità. Imitando l'altro, però, spesso l'uomo trasforma il suo modello in un rivale e inizia a provare per lui sentimenti di invidia e di odio che sfociano in un conflitto generalizzato del tutti contro tutti. Da questa situazione potenzialmente distruttiva, i gruppi umani possono uscire in modo spontaneo solo se emerge, più o meno per caso, un unico rivale collettivo che attira involontariamente l'odio di tutti, reciprocamente imitato. Su tale essere si sfoga la frustrazione collettiva in forma generalmente di espulsione o di eliminazione violenta. Liberi da colui che è stato identificato come il male, i membri del gruppo si trovano temporaneamente riappacificati tra loro e gli attribuiscono ora anche la responsabilità di questa soluzione liberatrice. Nel giro di un breve periodo questo meccanismo tende però a ripetersi, confermando uno status perenne di homo homini lupus. Secondo Girard, esiste solo un'istanza culturale in grado di proporre agli uomini un'alternativa pacifica alla conclusione violenta delle loro crisi. E questo è il messaggio cristiano. Cristo, accettando di divenire il capro espiatorio di turno, entra nel meccanismo dell'odio collettivo e da dentro lo scardina e lo svela in modo razionale con la sua predicazione, con i gesti da lui compiuti e con l'evento della risurrezione. La risurrezione di Cristo, che è la risurrezione di una vittima esplicitamente innocente e uccisa in modo arbitrario, produce l'annullamento del meccanismo di capro espiatorio e rende giustizia alle vittime di tutti i tempi. Come si è scoperto in che misura sia importante la fede e la preghiera tra gli ammalati, in quanto forza di sopportazione e addirittura come mezzo per la guarigione, in una prospettiva essenzialmente psicologica, si badi bene, sto valutando ora gli effetti del cristianesimo solo in un panorama sociale immanente e utilitaristico. Gli stessi effetti positivi si sono registrati anche come rimedio alla solitudine, all'indigenza, alla disperazione suicida, perché la proposta cristiana si pone in alternativa alla società dei consumi, dello sballo, dell'egoismo, dell'oblio, dell'arrivismo, per approdare alla parsimonia, alla prudenza, alla solidarietà, alla consapevolezza di sé e degli altri. Difficile però è questa alternativa. C'è chi dice impossibile a livello di massa, senza un input trascendente. L'immanente da solo, come semplice umanitarismo, rimane povero e sospeso in un snervamento, in una tensione iperbolica sterile. È evidente però che senza denari e con le vocazioni religiose in ribasso, la scuola cristiana può fare ben poco. Tocca agli organi che si definiscono democratici permettere ai propri cittadini, che pagano regolarmente le tasse, di indirizzare liberamente i propri figli là dove essi pensano che l'offerta sia migliore. Senza questa garanzia, non solo si registra una violazione del diritto a una libertà fondamentale educativa, ma si renderà ancora peggiore il servizio pubblico, mai a confronto con uno alternativo, su un monopolio dove gli operatori che difendono con sofismi insostenibili un presunto stato di diritto possono dormire i sonni beati della mediocrità. Ma la scuola cristiana ha anche un'altra funzione oggi. Vedete, fino a alcuni decenni fa e ancora oggi nelle nazioni particolarmente sottosviluppate ha indubbiamente un valore sociale. Pensate solamente, già ne ho fatti di questi esempi, la funzione dei salesiani, i quali diedero in momenti particolarmente difficili un lavoro, una professione ai propri ragazzi. Pensate alle suore, e sempre io faccio l'esempio del nostro Biellese, là dove le nostre mamme erano occupate in fabbrica, dove non potevano portarsi i propri figli, là dove invece era sviluppata l'agricoltura, i ragazzi, i bambini venivano portati con i propri genitori in campagna. Nelle fabbriche non è così, e quindi i bambini sarebbero rimasti per le strade. Bene, questo fiorire di vocazioni religiose femminili che aprirono negli anni passati, nei decenni passati, ma ancora fino a 20, 30, 40 anni fa, gli asili proprio per i figli degli operai e che si svilupparono nel nostro Biellese. Come voi vedete, questo per fare due esempi, ma se ne potrebbero fare tanti altri, la funzione sociale della scuola cristiana. Oggi però questa funzione sociale, specialmente in quelle condizioni, diciamo così, sviluppate, laddove ormai lo Stato è arrivato con la sua assistenza, la scuola cristiana viene ad assumere un'altra funzione all'interno del tessuto sociale. Qual è questa funzione? È una funzione importantissima, difficilissima da esplicare e spiegare in poche parole, però è la funzione che dovrebbero avere oggi le scuole cristiane: aprire alla civiltà cristiana. Cosa intendo dire? Intendo dire che molto spesso il cristianesimo, l'ho appena illustrato adesso, quel cristianesimo che è l'alternativa al capitalismo, al consumismo, all'arrivismo, ecco, viene in qualche modo trascurato perché, attenzione, è importante, non lo si conosce. Io non conosco gli effetti positivi lungo i secoli, lungo i millenni del cristianesimo. La storia deliberatamente tace questo ruolo importante che ha avuto il cristianesimo. E se mi permettete, il significato anche di queste riflessioni in questo angoluccio del sito parrocchiale dovrebbero avere anche questa funzione: far conoscere il cristianesimo. Mentre il cristianesimo oggi dai libri scolastici, dalle trasmissioni televisive, è visto esclusivamente come espressione di oscurantismo. È il cristianesimo che ha processato Galileo, è il cristianesimo che ha gestito l'Inquisizione, è il cristianesimo che ha degenerato nelle guerre di religioni, è il cristianesimo che ha spinto alle crociate, è il cristianesimo, il cristianesimo, il cristianesimo. Vescovi e cardinali, ricchissimi, spreco, lusso, corruzione, nepotismo. E la storia ci presenta un cristianesimo che in realtà è completamente deformato. Perché, vedete, in questi casi, non tutti, ma nella maggior parte di questi casi, è proprio il momento in cui coloro che si sono definiti cristiani si sono allontanati dalla buona novella e dal messaggio cristiano. Perché la storia non ha il coraggio anche presentare l'immenso lavoro che il cristianesimo, proprio da un punto di vista sociale, ha realizzato all'interno del tessuto sociale di ogni epoca, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista artistico, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista assistenziale, sia da un punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista dei rapporti individuali, rapporti che si costruiscono a questo punto con l'amore, con la sopportazione, con la generosità, con la carità, con l'accettazione dell'altro. Tutto questa massa di informazioni, purtroppo, io ci sono stato 40 anni nella scuola pubblica come insegnante, ma poi ci sono stato nella scuola pubblica altri 13 come alunno, e poi ho visto la scuola pubblica agire su mio figlio e ho sentito come procede attraverso altri miei colleghi. Ebbene, la scuola pubblica porta completamente a ignorare tutta questa immensità di bene che il cristianesimo, non solo quello cattolico, quello ortodosso, quello protestante, quello copto, ha prodotto nei secoli e nei millenni. È evidente dunque che il giovane, il ragazzo, ma anche l'adulto, che ha determinati preconcetti, non si avvicina al cristianesimo, perché ritiene che il cristianesimo sia espressione di oscurantismo. Notate che in questo momento io non sto parlando della fede cristiana, del credente, io sto parlando della civiltà cristiana. Uno potrebbe essere benissimo ateo oppure essere, che ne so, musulmano o induista, ma rendersi conto della funzione e del ruolo della civiltà cristiana, come io onestamente devo rendermi conto e devo essere consapevole del ruolo altissimo della cultura islamica. Ecco, se noi riusciamo nella scuola privata a presentare nelle singole materie, e quali materie? Beh, indubbiamente le materie che si esprimono nelle letterature, quindi italiano, latino, greco e lingua straniera. Poi, nella religione evidentemente, nella storia, nella filosofia, nell'arte, sono le materie più in questione a questo punto, attraverso queste materie, sviluppare anche quel programma che poi è presente nei nostri programmi ministeriali, è presente ed è presente anche sui nostri libri, ma che non sempre, però molto spesso è presente, e che molto spesso anche gli insegnanti bypassano o eludono. Ecco, se noi potessimo rendere consapevoli i nostri giovani del ruolo importante che il cristianesimo ha avuto sulla civiltà, ebbene ci si appresserebbe al cristianesimo con un altro spirito, non con lo spirito supercritico, scientista, laicista, per cui si ributta in toto. Io il cristianesimo non lo insegno per la libertà dei miei alunni, ma vi rendete conto che stupidaggine grossolana si presenta a questo punto? È come se io mi trovassi a dover vivere in Iran, in Iraq, in Algeria, e non permettessi a mio figlio di conoscere la civiltà islamica. Sarei un ignorante. La civiltà islamica, come la civiltà induista, sono state civiltà particolarmente grandi, che hanno portato dei valori grandissimi. Ora, non presentare al ragazzo i valori cristiani, semplicemente perché si dice, ma io quando poi sarà adulto, allora queste cose le leggerà lui, allora anche lui, ma come potrà accostarsi al cristianesimo, sia del cristianesimo o semplicemente presentato lungo i corsi e lungo i tempi della scuola solamente gli aspetti negativi, o meglio gli aspetti deformati o deformanti che si sono succeduti lungo i secoli e lungo i millenni. Tutto il resto, voi capite, e su questi argomenti ci sono arrivato anche in altre riflessioni, è di capitale importanza. Il fatto che nelle altre riflessioni non avevo sottolineato come la scuola avesse il ruolo importante di raccontare la verità agli alunni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, ad esempio, che io la scuola deve, io come insegnante, in una scuola particolare, dovrebbe essere così per tutte le scuole, però evidentemente le scuole di Stato sono diventate molto molto laiciste, in una tradizione, secondo me, italiana e non so se anche europea, abbastanza discutibile, perché voi mi capite, quando in Europa si vuole rinnegare le proprie origini cristiane, vuol dire che qui c'è qualcosa che non funziona, no? Ma come si può pensare che l'Europa non abbia delle origini cristiane? Le origini cristiane ci sono state, si sono incuneate dentro alla scienza, alla cultura, ma anche alla stessa economia. Le origini cristiane, delle origini cristiane trasudano tutte le tradizioni, tutta l'arte, tutta la storia, la filosofia. Però in ogni caso dire che non abbiamo delle origini cristiane, bisogna essere ignoranti. È come dire che un iraniano, un iracheno, un algerino non abbia delle origini islamiche. Bisogna proprio rinnegare il proprio passato, ma attenzione, quando si rinnega il proprio passato c'è il pericolo veramente di rinnegare le proprie origini. E quando si rinnegano le proprie origini, si rinnega se stesso. In ogni modo, ritornando al concetto di prima, all'argomento di prima, nel momento in cui io mi trovo ad insegnare, devo presentare ai ragazzi le varie teorie che si sono succedute nei secoli. Vi faccio un esempio. Marx, per parlare di Marx, perché ha avuto anche un ruolo in un contesto sociale, perché se io dovessi parlare, non so, di Kant, socialmente non so se ci sono stati dei movimenti kantiani che si sono inseriti nel tessuto sociale e l'hanno in qualche modo trasformato. Io ho i miei dubbi, ecco, se io approfondisco Cartesio, non so, o Bruno, o Campanella, o Cusano, non so fino a che punto il loro pensiero ha avuto nella società, nel contesto sociale, nel tessuto sociale, un effetto, se non un puro effetto teorico, di studio, di cultura e basta. Quindi io mi riferisco a Marx, per fare un esempio. Marx e i marxisti. Che cosa ha prodotto il pensiero di Marx? La risposta è terribile, perché il pensiero di Marx ha prodotto decine e decine e decine di milioni di morti, dalla rivoluzione russa alla rivoluzione cinese, senza togliere nulla a certe verità presenti nel pensiero di Marx. nessuno lo mette in dubbio. Però il pensiero di Marx in se stesso è un pensiero di lotta di classe. Se ci sono state queste violenze, se ci sono stati questi morti, ebbene, è un effetto diretto del pensiero di Marx, che parla di lotta armata. Ho fatto l'esempio di Marx. Passiamo al cristianesimo. Quali sono stati gli effetti del cristianesimo? Qualcuno mi potrà dire, le guerre di religione, sì, buon momento, le guerre di religione ci sono state proprio nella misura in cui si è abbandonato il messaggio cristiano, perché Cristo non ha mai parlato di guerre. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Se ti colpiscono alla guancia destra, porgi la sinistra. Allora proviamo ad andare a vedere quali sono gli effetti dell'insegnamento di Cristo, quando questo insegnamento di Cristo è stato preso alla lettera. E allora, signori miei, proviamo a rinvangare, proviamo a cercare nella storia, e ce ne sono a decine, a migliaia, centinaia di migliaia di personaggi che effettivamente hanno dato, hanno servito il prossimo, hanno aiutato milioni di fratelli, li hanno tolti dall'indigenza, dall'abbandono. Allora, il cristianesimo ha avuto un effetto dirompente, ma l'ha avuto anche da un punto di vista artistico, la produzione artistica. Qualche ignorante, e per non fare il nome si potrebbe dire anche Monti, afferma che con la cultura non si fanno soldi e non si fa denaro, ma non è vero. Pensate, il patrimonio artistico della nostra Italia e una percentuale altissima di questo patrimonio artistico è fatto da espressioni religiose, basiliche, chiese, conventi, monasteri, dipinti di ogni genere. Questo è il nostro petrolio. E da un punto di vista proprio commerciale, potremmo dire, è il nostro futuro, basta saperlo in qualche modo sfruttare in modo adeguato, in modo equilibrato. Quindi c'è anche una ricaduta economica, senza pensare all'opera veramente di rivoluzione portata avanti dai monasteri benedettini, che fanno risorgere di nuovo dopo nel tardo medioevo nel cuore del medioevo tutta un'economia che ormai languiva a causa di una innanzitutto politica assurda dell'impero romano, ma poi in seconda battuta anche per tutte quelle invasioni che noi conosciamo e che sappiamo essere considerate come invasioni barbariche. Ecco, questo è il discorso che noi dobbiamo fare, parlando quindi di pensiero, parlando di filosofia. Una scuola cristiana, ripeto, lo dovrebbe fare anche la scuola pubblica, ma una scuola cristiana mette sul piatto Marx, ad esempio, da una parte e Cristo dall'altra, e poi ne considera i frutti. La pianta buona la si riconosce dai suoi frutti. Questo potrebbe fare la filosofia. Ma la filosofia potrebbe fare anche altro, mettere, se non vogliamo mettere Marx sul piatto della bilancia, mettere sul piatto della bilancia un Aristotele, oppure un Cartesio. Che cosa ha prodotto Cartesio col suo pensiero? Indubbiamente delle riflessioni importanti, ma chi è stato veramente pregnante? Quale opera è stata veramente pregnante? L'opera di Cristo, perché Cartesio è rimasto sui libri. Quale opera, quale pensiero è stato veramente attivo e positivo nel tessuto della società? Poi, evidentemente, tocca ai ragazzi fare una scelta. Questo dovrebbe fare, ad esempio, la filosofia, ma la storia. Io, nei primi miei anni di insegnamento, celebravo Mazzini, Garibaldi, Cavour. Ma poi con gli anni la riflessione è subentrata e mi sono chiesto, ma forse non si poteva realizzare l'unità d'Italia in un'altra maniera? È vero, e il giudizio del poi è facile, però, insomma, questa unità d'Italia è costata decine e decine e decine di migliaia di morti, con delle ricadute che ancora oggi patiamo, specialmente la profonda differenza economica che c'è tra il nord e il sud. Ma in quegli stessi anni non c'era qualcun altro che operava nella stessa direzione con degli effetti di cui i testi di storia quasi quasi non ce ne parlano? L'opera dei Salesiani Don Bosco, l'opera di un Giuseppe Cottolengo nell'assistere le persone più difficili, cioè gli ammalati di mente. E poi ancora, non so, per fare dei nomi su Antonia Verna. E Don Fa? Chi li conosce? Ma queste persone, se gli altri con le loro dottrine e le loro teorie hanno portato una destabilizzazione, generando per effetto decine e decine di migliaia di morti, a torto o a ragione, non li voglio giudicare. Questi qua, dall'altra parte, hanno dato vita, hanno dato speranza, messi tutti assieme, a centinaia di migliaia, se non a milioni di giovani, a milioni di ammalati, di vecchi, di abbandonati. La storia queste cose le dice? No, che non le dice. Le dovrebbe dire anche nella scuola pubblica, ma visto che la scuola pubblica non le dice, tocca alla scuola cristiana presentare queste verità. E poi, se mi permettete, tutta la letteratura, tutta la storia dell'arte ci presenta un prodotto artistico la cui ispirazione è nata dal cristianesimo immenso. Anche se c'è qualche cretino che dice che la cultura europea non ha fondamento cristiano. Ci sono questi cretini. Sono le teste di legno che fanno fracasso in ogni caso. E tacciono invece coloro che dovrebbero testimoniare la verità. Senza arrivare a Dante e a Manzoni. Ma pensate alle opere che noi troviamo conservate nelle nostre chiese, nei nostri conventi, nei nostri monasteri, le pitture, le sculture, l'architettura. Ma abbiamo mai considerato l'ispirazione che ha trascinato questi artisti? Quando un poeta è ispirato da una donna, che si chiami Laura, che si chiami Silvia, che si chiami Beatrice, che si chiami Fiammetta, che si chiami in altro modo, ebbene, il critico riflette su questa ispirazione. Quando uno scrittore, magari neorealista, è ispirato dalla proposta socialista o comunista e scrive dei bellissimi romanzi, giustamente il critico riflette su queste origini, le origini che hanno portato l'autore a produrre un'opera artistica di pregio e di valore. Perché quando l'opera è un'opera che nasce dalla ispirazione cristiana, si tace. Perché quando l'ispirazione nasce da Cristo e della fede in Lui, si tace. Io mi ricordo che tutte le volte che si prende in arte, in esame una chiesa, si valuta la sua pianta, il presbiterio, le balaustre, i puttini, i capitelli, le lesene. Ma l'ispirazione cristiana che ha portato a questo prodotto artistico viene valutata? Ecco, il ruolo della scuola cristiana. Proporre agli alunni una cultura variegata e quindi in questa cultura anche il ruolo del cristianesimo. Poi è evidente che in una scuola cristiana ci saranno anche degli incontri formativi. Io però insisterei sul fatto che questi incontri dovrebbero essere in qualche modo sviluppati in ore pomeridiane. Proprio per dare la possibilità anche a coloro che non sono cristiani di frequentarle queste scuole. Perché è evidente che se l'incontro riservato alla messa pasquale o natalizia, l'incontro riservato alle confessioni, l'incontro riservato a certi momenti di raccoglimento, sì, viene a registrarsi nei periodi scolastici, succede che chi non è cristiano, oggi abbiamo tanti marocchini, abbiamo tanti islamici, non parteciperà più, non entrerà più nella scuola cristiana. Invece è proprio a queste persone, oltre che a tutte le altre, che bisogna proporre la cultura cristiana, assieme a tutte le altre forme culturali. È giusto che anche chi non è cristiano, che appartiene ad una famiglia atea o agnostica, o indifferente, ebbene, partecipi alla vita culturale per capire che cosa è nato nella storia della filosofia, nell'arte in 2000 anni di cristiano. Quindi per niente confessionare le scuole cristiane, per niente confessionare, ma che presentino assolutamente una cultura completa, organica. Molto spesso invece si manda ad insegnare nelle scuole cristiane cattoliche delle persone che non sono assolutamente preparate sotto un profilo cristiano. Degli insegnanti che riproducono poi nella scuola cattolica quello che essi stessi hanno assorbito e succhiato dalle mammelle della scuola statale. E quindi non c'è più alcuna differenza tra la scuola pubblica e la scuola cristiana. Non c'è un'alternativa, non c'è una differenziazione. E questo è il limite oggi delle scuole cristiane. Per cui diventano, come ho già detto prima, delle scuole di élite, dove si va forse anche per stare un po' tranquilli, perché in certe zone, specialmente cittadine, le scuole spesso sono diventate un po' un rischio, ovest et bovest, con spaccio di droga, con mezzi delinquenti, con piccole bande, e allora uno dice la mando nella scuola cristiana almeno sono tra... Vabbè, questa può essere anche una ragione per riparare il proprio alunno, del proprio figlio, scusate, da un pericolo immanente che oggi è presente in qualcuna delle scuole. Io ho frequentato, ho conosciuto le scuole, ad esempio i licei della nostra provincia, io direi che sono licei tranquilli, sereni, mi pare che non ci sia una situazione limite di questo genere. Quindi la scuola cristiana dovrebbe essere un'alternativa. Ma faccio notare che dovrebbe essere anche un'alternativa in una prospettiva didattica. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola cristiana ha delle chance che sono veramente nuove e possono essere alternative veramente alla scuola di Stato. Quali sono? Innanzitutto, la scuola cristiana può esimersi dalla burocratizzazione. insegnanti che vengono sistematicamente occupati in cose inutili, a stilare documenti, protocolli, tutta una serie di perdita di tempo. Può essere alternativa perché può adottare il dopo scuola in una prospettiva, fate attenzione, di solidarietà. Un dopo scuola che non viene solamente gestito dagli insegnanti, ma potrebbe essere gestito dagli stessi alunni. Gli alunni liceali che danno una mano ai loro compagni delle medie o delle elementari, degli alunni che sono già usciti e che frequentano l'università e che ritornano ogni tanto per dare un aiuto ai loro compagni delle medie superiori. Terza possibilità veramente di novità è la mensa. Quasi tutte le scuole cristiane hanno una loro mensa interna, quello che non hanno le scuole statali, dove si mangia il panino in condizioni igieniche assolutamente improponibili per una scuola. Non si può restare dentro ad una scuola dalle 8, 7 e mezza del mattino fino alle 4 e mezza, 5 di sera, molto spesso con dei bagni dove non c'è del sapone, molto spesso in scuole dove non ci sono neanche degli armadietti personali, dove non c'è dell'acqua calda, dove non c'è un luogo pulito dove consumare i pasti. Queste sono oltretutto delle possibilità logistiche che rendono la scuola cristiana veramente alternativa. E poi, considerando le stesse spese, no? Le stesse spese ci dicono che la scuola cristiana, con un investimento decisamente minore, riesce ad ottenere dei risultati decisamente superiori. Questa è una cosa per me importante. Cioè, sarebbe ora che la scuola pubblica si risvegliasse. Voi capite che nella scuola pubblica c'è tutto un sistema stranissimo tra insegnanti, dirigenti scolastici, impiegati di segreteria, bidelli, sindacati, dove ognuno dà la responsabilità agli altri, dove i veri problemi si esauriscono sempre soltanto in problemi di carattere economico. È vero, gli insegnanti sono forse gli insegnanti peggio pagati di tutta Europa, è vero, anche questo è un problema, ma non ci può essere solamente questo di problema, i soldi, il denaro. La scuola privata invece può avere un'alternativa. Ecco allora che poi concludo, ed è l'ultima riflessione che mi permetto di fare, quanto sia sciocco il ragionamento di chi dice non bisogna dare i soldi alla scuola privata. Innanzitutto la scuola è libera, la scuola dovrebbe essere l'oggetto di una scelta consapevole dei genitori. E se dei genitori consapevolmente vogliono mandare il figlio in una scuola cristiana, una scuola islamica, una scuola ebraica, oppure in un altro qualsiasi tipo di scuola, devono averne il diritto. La risposta dei più sciocchi è: bene, la mandino se la pagano, ma non è così. Io pago le tasse. Lo Stato ha il sacrosanto dovere di mantenere i miei alunni a scuola, questo, i miei figli a scuola. Questo è un articolo costituzionale. Ma io, d'altra parte, ho il diritto di mandare i miei figli dove voglio io. Quindi, visto che pago le tasse, lo Stato deve dare a me o all'istituto in cui io iscrivo i miei figli quel denaro che serve per l'istruzione dei miei figli. Questo è un diritto. Ma poi, sotto proprio ad un profilo economico, lo Stato, e questo lo Stato l'ha capito, e per questo quando si tratta di soldi i nostri politici hanno capito perfettamente com'è la funzione, quindi sia quelli di sinistra che quelli di destra non si sognano di togliere completamente gli aiuti alla scuola privata. Lo Stato non ha altro che da guadagnarci. Perché se un alunno allo Stato costa all'anno 5-6 mila euro, e lo stesso alunno, per lo stesso alunno, lo Stato ne paga 3.000 alla scuola privata, ha solo da guadagnarci evidentemente. Chi non capisce questo gioco è uno sciocco. È un po' come l'assistenza sanitaria. Se invece di farmi operare di appendicite in una struttura pubblica vado in una privata, e lo Stato invece di pagare 10.000 euro per la mia operazione ne paga soltanto 4.000 o 5.000, ha solo da guadagnarci. A lungo andare ha solo da guadagnarci, in una prospettiva complessiva ha solo da guadagnarci. Quindi è evidente che le scuole private devono essere aiutate. Ma poi c'è una terza ragione perché le scuole private funzionino. È la ragione del confronto. Se la scuola pubblica è una scuola monopolizzante e monopolizzata e non c'è alternativa, sarà sempre mediocre. Mediocre. Perché non ha nessuno con cui confrontarsi. Se in una città come la nostra, di Biella, faccio sempre l'esempio dei licei, non perché sia fissato con i licei, ma perché là io ci ho lavorato, potrei dire anche le scuole medie. Ebbene, c'è un liceo scientifico, c'è un liceo classico, c'è un socio-pedagogico, c'è, che ne so, un tecnologico o un linguistico, però è unico, sono unici. Se io voglio andare al liceo classico ce n'è uno solo, se io voglio frequentare un liceo scientifico ce n'è uno solo, e così vale per il socio-pedagogico. Questo è monopolio, e quei licei faranno sempre tutto quello che vogliono, perché sanno benissimo che l'alunno ha solo una scelta. Laddove invece c'è la possibilità di un'alternativa, è uno stimolo reciproco, per cui ognuno, il classico privato e il classico pubblico, cercheranno di dare un servizio migliore, meno fumoso magari, meno promesse inutili, ma promesse concrete che poi alla fine si cercano anche di realizzare. Quindi ci sono ragioni importantissime perché ci sia la scuola privata e delle ragioni, secondo me, che sono cristiano, ancora più importanti perché la scuola cristiana funzioni. Troppo spesso oggi c'è un'accidia pastorale, una rimessività, un abbandono che ci fa chiudere delle strutture che invece dovrebbero essere il fiore dell'occhiello della comunità cristiana, sotto la completa indifferenza di tutti, sia dei pastori, sia dei cristiani impegnati. Voglio concludere, se voi mi permettete, con un'ultima riflessione. È una riflessione che vale per qualsiasi situazione, per qualsiasi lavoro, per qualsiasi professione. La differenza che c'è, insomma, tra la legge e lo spirito è fondamentale. Una, secondo me, non esclude l'altra, ma una completa l'altra. Una è fondamento dell'altra. Chi si ferma solamente alla legge è destinato al fallimento. Ed è un argomento che ho già affrontato, ma penso che sia opportuno riprendere e, a conclusione di questa riflessione, insistere come sia la chiave di tutte le chiavi, la condizione di tutte le condizioni, il fondamento di ogni rinnovamento sincero. Non è mia intenzione mettere in discussione la necessità delle leggi. Evidentemente non sono un anarchico, ma le leggi da sole diventano un ostacolo e si riducono a dei formalismi fini a se stessi. Non solo nell'ambito della scuola e dell'educazione in genere, ma ovunque si registri questa degenerazione, i risultati sono rovinosi. Penso in modo particolare al colosso sanitario, ma soprattutto all'amministrazione della giustizia. Avete mai avuto l'occasione di leggere le relazioni presentate dagli avvocati a un giudice di pace, anche solo in un procedimento civile dove la contestazione gira attorno a dei polli. Pagine e pagine di tecnicismi inutili, lungaggini burocratiche inimmaginabili, spese legali insostenibili, laddove l'equilibrio e la competenza di un giudice che si confronti direttamente con le parti potrebbe risolvere tutto in pochi minuti. Così le cause durano anni, decenni, entrano in prescrizione, i testimoni muoiono, gli imputati invecchiano, i giudici e gli avvocati sono sostituiti da altri giudici e da altri avvocati e la giustizia non è esercitata e quando anche lo fosse sarebbe solo casualmente e sporadicamente. Il sistema burocratico asfissiante non è però venuto su senza una ragione. Le infinite inadempienze degli esecutori, che figuravano presenti quando invece erano assenti o ritardatari, indifferenti alle esigenze dei singoli alunni e delle classi, irresponsabili in vigilando, approssimativi nell'esecuzione dei programmi, squilibrati nelle valutazioni, nei carichi di lavoro e nelle sperimentazioni, pettegoli nelle situazioni che esigevano invece riservatezza e prudenza, dittatori inappellabili nelle proprie ore di lezione, hanno reso necessari i molteplici interventi legislativi che hanno dato dei risultati mediocri, risolvendo sì i casi estremi, ma imponendo a tutti dei carichi di lavoro eccessivi a scapito dell'insegnamento stesso, proprio il fine per il quale venivano varate certe disposizioni di legge. Ecco allora i decreti delegati, i POF, ma pensateci un momentino, perché i decreti delegati? Perché l'assemblea di classe? Perché l'assemblea d'istituto? Ma perché c'erano degli insegnanti che non permettevano ai propri alunni di esprimere i propri diritti, il proprio pensiero, le proprie ragioni? Ecco allora che il legislatore si rende necessario, pensa che sia necessario rendere questo diritto espresso con una legge. E qual è la situazione opposta? La situazione opposta è che si fa all'assemblea di classe anche quando non è necessaria e diventa una perdita di tempo. Voi capite come non ci si può affidare solamente alla legge. La legge è importante, la legge serve ad arginare casi estremi, ma la legge in sé risolve ben poco se non c'è il cuore, se non c'è lo spirito. Come dicevo, ecco allora i decreti delegati, i POF. Ma pensateci un momentino, l'offerta formativa, ma è così necessaria? No che non è necessaria, ma ci furono delle classi docenti che se li infischiarono di un programma, di un progetto preciso. Facevano il bello e il cattivo tempo. Ecco allora che si rende necessario lo scritto. Voi non fate niente, no, allora lo mettete per scritto e questo POF diventa un obbligo. La programmazione di istituto, i limiti inderogabili alla spesa sui testi adottati, anche qui insegnanti che pretendevano dagli alunni che comprassero ancora libri all'infinito, per cui deve arrivare il legislatore e dire no, guarda, il tetto massimo della spesa per i libri di quest'anno è questo, tu non puoi pretendere di più dagli alunni. I documenti per uniformare i giudizi e i carichi di lavoro, ma pensate ai carichi di lavoro, che anche qua è venuta fuori un pasticcio, una cosa inutile, no? Pensare che, come l'avevo già accennato l'altra volta, il carico di lavoro deve essere ridotto, non deve essere eccessivo, e si arrivava a fare dei progetti, a produrre dei progetti dove, che ne so, per preparare latino, in una settimana si ipotizzava un'ora di lavoro, ma com'è possibile? Ma perché sono nati la necessità di questi documenti imposti dall'altro? Ma perché c'erano degli insegnanti che pretendevano nelle proprie materie delle risposte da parte degli alunni eccessive. Evidentemente un alunno non può studiare una materia perché un insegnante vuole 100 e trascurare l'altra di un altro insegnante che molto più adeguatamente e con molto più equilibrio ne richiede solamente 50. Le disposizioni sulla privacy, anche lì, pettegolezzi, facilità Però la privacy, alla fine, l'abbiamo già detto più di una volta, è diventata questa coperta per nascondere tutte le porcherie che si possono verificare in un consiglio di classe. Le pause didattiche a livello di istituto, la normativa per gli interventi sui disabili, gli DEI, il tutoraggio, gli INVALSI, le simulazioni, senza contare tutto quello di cui la scuola è stata costretta a farsi carico, pur non essendo materia di sua specifica competenza. Dalla lotta al tabagismo, ma perché io devo portare avanti l'educazione contro il fumo? Quando c'è uno Stato che ha il monopolio del tabacco? Ma vi rendete conto l'assurdità? Ma intanto è giusto che ci sia l'educazione contro il tabagismo, va bene, però sono nuovamente altre ore, 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 ore. Perché io devo fare educazione sessuale quando i mezzi di informazione, quando le trasmissioni televisive portano avanti un discorso erotico con rapporti sessuali per niente protetti, fino ad essere addirittura esasperanti ed esasperati in forme, in forme pericolosissime che potrebbero trasmettere malattie di ogni genere. Quindi abbiamo detto l'ottatamagismo, l'educazione alimentare, igienica, sessuale, igienica, quando nei bagni delle scuole non c'è neppure l'acqua calda, non c'è neanche il sapone, a volte non c'è la carta igienica, al patentino europeo, dove sarebbe sufficiente che quello che si definisce sociale non desse sistematicamente motivo di scandalo su una linea completamente opposta a quella che si vorrebbe adottata dalla scuola. La scuola non può fare tutto, evidentemente, ci sono anche altre condizioni che devono essere gestite nella società per fare in modo che certe situazioni, certe abitudini non vengano adottate e consolidate dai giovani, dai ragazzi, dai minorenni. Tutti questi formalismi legislativi, poi, nella pratica, garantiscono ben poco. Si scrive, infatti, la programmazione annuale sugli argomenti da trattare nelle singole materie, ma poi ogni insegnante continua a fare quello che vuole. Si dispongono le pause didattiche, il tutoraggio, gli DEI, ma in pratica essi hanno una ricaduta ben misera sul recupero dei singoli alunni. Si organizzano gli incontri destinati alla lotta contro il tabagismo, ma si è permesso agli alunni fino a 2 o 3 anni fa di fumare, mentre i monopoli di Stato continuano a produrre veleno. Si parla di igiene mentale ed educazione alimentare, ma si fa scuola per 8-9 ore consecutive, si piazzano distributori di merendine schifose e le mense sono un lusso. Ecco, la disposizione legislativa e i corrispondenti adempimenti sono diventati dei paraventi per mettersi formalmente a posto le coscienze, quelle del legislatore da una parte e quelle degli esecutori dall'altra. Nella prassi nulla è cambiato, se non in casi estremi, anzi si è aggiunto un carico tale, unito a tutto il resto, che non permette più di insegnare. L'insegnamento è diventato un optional. L'importante è aver stilato la famigerata carta dei servizi, le carte dei servizi, che in certe situazioni potrebbero essere utili solo al cesso, sulle quali oltretutto solo si fermano gli interventi ispettivi. Si è pensato troppo spesso che la legge potesse risolvere oggi ogni cosa. Purtroppo non è così. La legge, pur necessaria, se non è vivificata dallo spirito, dalle buone intenzioni, dalla rettitudine degli intenti, diventa un orpello e un uso esclusivo degli specialisti, i dirigenti scolastici, appunto, e i loro direttori, nello specifico della scuola. E allora, ritorniamo da capo, da dove siamo partiti. La scuola, con la S maiuscola, può salvarsi solo se si libera da questa sovrastruttura. I programmi devono essere chiari a livello nazionale, con obiettivi altrettanto semplici e ben definiti. Le carte inutili nei cessi delle scuole, dove spesso manca anche la carta igienica. I presidi i direttori, gli ispettori, a verificare sul campo, tra gli alunni e i docenti durante le lezioni, senza preavviso, se gli obiettivi previsti dalla legge siano stati conseguiti o no nelle singole classi e nei singoli istituti e come siano stati conseguiti. Alternanza, poi, degli ispettori, come già ho sostenuto, per le scuole private, se è possibile, anche fuori dalle loro stesse regioni di appartenenza. Valutazione dei docenti e di capi d'istituto per mezzo di adeguate ispezioni che, se dovessero risultare più volte negative, in riferimento ai termini di legge, ne potrebbero determinare anche il trasferimento o il declassamento o il licenziamento. E le disposizioni di legge? Ma quelle rimangono, perché sono giuste, ma non devono servire a imbrattare carta, ma essere attualizzate. L'ispettore verificherà, ad esempio, in classe che cosa il docente abbia predisposto per l'allievo disabile. Verificherà sugli alunni se gli argomenti in programma siano stati svolti. Verificherà in che cosa consista il recupero programmato dal docente. Se le verifiche abbiano avuto una valutazione coerente. Se l'ausilio di un tecnico potrebbe anche assegnare delle verifiche computerizzate valide su tutto il territorio nazionale e trarne delle valutazioni omogenee. È evidente, infine, che non siamo i mercati generali. La scuola non produce manufatti, ma forma persone. Le valutazioni non potranno mai essere precise come in un bilancio di un'azienda. E qui interviene lo spirito, l'equilibrio e la prudenza del corpo ispettivo che deve saper valutare. Altrimenti rincorriamo di nuovo griglie, schede di valutazione, parametri cartacei che non potranno mai venire a capo di niente. La mediocrità non ama il confronto, che teme e bypassa. La mediocrità inventa i falsi problemi per eludere quelli veri. La mediocrità è servile, sottomessa al padrone o al capo, che dimentica appena un nuovo padrone e un nuovo capo si sostituisce al primo. La mediocrità è incolore e indifferente, non vuole inciampi né novità né iniziative che procedono dai sottomessi o dagli eguali. Solo il capo può permettersi la rivoluzione. La mediocrità è ipocrita ed egoista. Si nasconde sotto le cortesie di maniera, ma in realtà non le interessa nulla degli altri. La mediocrità è invidiosa dei buoni e dei cattivi, apaticamente, se solo i buoni o i cattivi raccolgono il consenso. La mediocrità soffoca la creatività, il rinnovamento, il bene comune e si infastidisce di chi ottiene o anche solo vuole il meglio. La mediocrità, assieme all'incompetenza ignorante, è il vero male di ogni istituzione. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare queste mie brevi riflessioni fino all'ultima parola. Grazie ancora.